Ho conosciuto Sandro nel settembre del 2005. Nasceva il Comitato per il No alla riforma costituzionale, quella Berlusconi-Lega, e lui ne fu eletto presidente e io la segretaria. Uomo dalla fede profondissima lui, io non credente, laica impenitente. Entrambi dotati di discreta ostinazione, formavamo forse una strana coppia, ma funzionò. Si cominciò dalla raccolta delle firme, non perché fosse davvero necessaria, il referendum si sarebbe svolto comunque, ma eravamo convinti che fosse l'unico modo per arrivare davvero alla gente. Allora giù a redigere documenti in un giro vorticoso di mail in cui ci si confrontava, ci si correggeva a vicenda, una limatura qua e là. Poi la stampa di centinaia di volantini con mezzi di fortuna, la mia stampante di a getto d'inchiostro che si lamentava e gemeva, la CGL e l'ARCI che ogni tanto ci aiutavano con le fotocopie. E poi fu la volta dei banchetti. A una lettera di una signora Repubblica che chiedeva come mai queste persone prevalentemente anziane stessero lì a fare questa cosa inutile della raccolta delle firme, e Sandro rispose iniziando così: sono per l'appunto uno di quei vecchietti infreddoliti, e dietro le quinte nella sede dell'ARCI la bravissima Maria Tommasino muoveva le postazioni dei volenterosi e, aperta la campagna referendaria, pianificava conferenze e dibattiti spendendovi di volta in volta l'oratore di turno. L'esaltante vittoria finale decretava anche la cessazione del comitato. Siete stati bravi, ci dissero, ma non potete lasciare le cose a metà. Così da una cosa il comitato nacque Salviamo la Costituzione, di nuovo presidente Baldini, io la segretaria. Non sempre d'accordo su tutto, talvolta discutevamo, persino in modo accanito. Però l'intesa mai dichiarata era che alla fine si sarebbe dovuto giungere a una posizione comune che entrambi avremmo difeso con le unghie e coi denti. Il più delle volte la sua sagace ironia e la potenza creativa del dubbio la vinceva sulle mie spigolose certezze. Qualche volta è anche capitato che il giorno dopo lui mi chiamasse per dirmi: ci ho pensato e forse potremmo anche fare così. 2005-2015, 10 anni, mi sembrano così pochi adesso. Eppure mi pare di non poter ricordare il momento della mia vita in cui Sandro sia stato assente. Tra noi era difficile che si parlasse di fatti personali, avevamo tanto su cui confrontarci che ci sarebbe sembrato perdere tempo prezioso a parlare di cose passate, ma da Sandro veniva una luce di bontà così tersa, così brillante da illuminare persino i miei ricordi, facendomeli rivivere trasformati. Prima si è parlato molto del Salmo 127. Ora Sandro aveva la faretra davvero traboccante, e non parlo solo degli 11 figli e dei 19 nipoti che da loro discendono, avuti dalla sua Eva, l'amore della sua vita, la donna amatissima che l'ho accompagnato per 52 anni e gli ha donato le gioie più grandi e più belle della vita. Ma ci siamo anche noi tutti, orfani di un uomo che ha seminato lungo la via solo rispetto e amore. A tutti noi lascia anche una ricchissima eredità, un patrimonio grandissimo che a noi spetta di custodire e per quanto possibile incrementare, perché poi lo dovremo trasmettere a quelli che verranno. Così, in mezzo alle mie tante razionali certezze, se ne insinua una nuova. È vero, il suo corpo ci ha lasciato e ci mancherà, quanto ci mancherà. Ma io sento che il suo spirito resta. Chissà, forse aleggia qui da qualche parte nell'abbazia, forse un pezzettino in ciascuno di noi. Se ci sta guardando, me lo immagino un po' addolorato, non di essere morto. Per lui la morte era parte della vita, un passaggio inevitabile che poteva anche serbare delle belle sorprese. Se qualcosa lo addolora, di certo è di non poterci confortare, come era uso fare sempre, con la parola o con un sorriso. Forse è persino un po' infastidito. Basta piangere, dice, che sarà mai? E c'è ancora tanto da fare. Allora, come sempre, mi viene da intuzzarlo e rispondergli: Sandro caro, anche tu non pensare di potertela svignare. Abbiamo bisogno di te, perché c'è tanto lavoro da fare e dovrai accompagnarci ancora per un lungo tratto.